Aspetta.
Claudio.
Buongiorno a tutti.
Ma tu non l'hai disattivato, però.
Carlo ce l'ha disattivato.
Allora, okay. È a posto?
Buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora.
Ma non l'hai disattivato tu, lui forse, non lo so, però tu non l'hai disattivato.
Allora.
E però io ho detto disattivato per tutti, ce lo dà.
Abbiamo dei problemi tecnici.
Non è un problema.
Lo attivo uno per uno, strano.
Terzo piano. Allora posso cominciare?
Sì.
Bene. Buongiorno a tutti, siamo arrivati al secondo incontro sulla seconda lettera di Paolo ai Corinti. Prima ne avevamo fatti una ventina sulla prima lettera ai Corinti e adesso invece abbiamo la seconda lettera ai Corinti. La volta scorsa abbiamo detto che questa lettera è sicuramente la più eloquente da parte di Paolo, tant'è vero che è considerata uno dei vertici tra le opere letterarie dell'umanità. È eloquente anche perché è profondamente autobiografica, cioè il nostro Paolo in questa lettera vibra di emozione, di commozione, di tristezza, di dolore, di impeto, di passione. È una lettera veramente commovente, che arriva anche a punte di ascetismo e di mistica. Quali sono i problemi che ha Paolo? Paolo in questo momento è in conflitto profondo con la Chiesa di Corinto, in cui una fazione lo ha pesantemente insultato e denigrato. E allora sente il bisogno di scrivere questa lettera quasi di autodifesa. Quindi noi dovremmo cercare di individuare che cosa diceva questa fazione avversa. Paolo dedica 6 capitoli a tratteggiare la figura dei suoi avversari. Alcuni dicono che siano dei predicatori itineranti, i capelewontes, cioè mercanteggianti con imbrogli della parola ai fini di lucro e di arrivismo. Altri dei carismatici miracolistici che avevano estasi e facevano prodigi. Altri ancora fondamentalisti nella lettura dell'Antico Testamento. Portami acqua, acqua. Dell'Antico Testamento. Altri ancora superapostoli che contestano l'apostolicità di Paolo. Altri ancora giudeo-cristiani che si opponevano all'apertura di Paolo ai pagani. Abbiamo cominciato a leggere questa lettera e c'è stato davvero un momento di emozione, perché c'è questo grande inno alla misericordia di Dio che occupa i primi 7 versetti. In questi 7 versetti il termine consolare, consolazione, ricorre 10 volte, addirittura 10 volte in 5 versetti. Paolo gioca sull'opposizione consolazione-tribolazione, ricordando che non c'è vita cristiana e apostolica senza sofferenza. L'apostolo può sopportare le tribolazioni e consolare gli altri perché egli è consolato. Vi ricordate questi versetti in cui c'era questo gioco, in cui si diceva: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano nell'afflizione con la consolazione con cui siamo consolati. Il termine ebraico per consolazione proviene dalla radice NHM, che significa far tirare il fiato. Consolare vuol dire far tirare il fiato, e chi è oppresso molto spesso ha bisogno di fare i respiri lunghi, grazie, di far tirare il fiato. In greco il vocabolo è paracaleo, cioè chiamare vicino. Se io piango, se io sono in difficoltà, sono come il bimbo a cui la mamma e il papà dicono: vieni qui che ti abbraccio. Quindi il Signore ci viene vicino e ci abbraccia. Abbiamo visto che la consolazione era messianica, cioè alla fine dei tempi il Messia avrebbe portato questa famosa consolazione di cui aveva parlato Isaia: consolate, consolate il mio popolo. Ma l'unica sorgente della consolazione è Dio, per mezzo del Cristo e del suo Spirito. Dio è Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Ma Dio Padre ci consola eminentemente tramite il Figlio Gesù Cristo, il quale è la nostra consolazione, cioè è davvero colui che si è fatto, è Dio che si è fatto vicino a noi, che è venuto vicino a noi. Nel Vangelo di Giovanni il termine consolatore, paraclito, designa in maniera specifica lo Spirito Santo, che è chiamato il consolatore, colui che si pone accanto a noi nel processo giudiziario come avvocato difensore, come colui che ci aiuta a sopravvivere, colui che ci fa comprendere la verità tutta intera, che purifica la nostra coscienza, che trasforma il nostro sentire. Questa consolazione trinitaria, Padre, Figlio e Spirito, deve diventare una consolazione ecclesiologica. Siamo consolati per poter a nostra volta consolare quelli che si trovano in ogni genere di tribolazione con la consolazione con cui anche noi siamo consolati da Dio. La comunità cristiana ha questa caratteristica, deve essere consolatrice, portatrice di consolazione, deve farsi vicino, paracaleo, ai più poveri, agli ultimi, ai diseredati, a quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. E Paolo si presenta come ministro di questa consolazione, fa della consolazione una pietra miliare del suo ministero apostolico. Egli infatti non soltanto vive il suo apostolato portando il primo annuncio del Vangelo, ma sente il bisogno di stare vicino, di consolare continuamente le sue comunità, soprattutto quando sono in condizione di afflizione, di dolore, di disperazione, di persecuzione. Siamo quindi arrivati al versetto 8. Cominciamo a leggerlo e poi ne parliamo. Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, come la tribolazione che ci è capitata in Asia ci ha colpiti oltre misura, al di là delle nostre forze, sì da dubitare anche della vita. Abbiamo ricevuto addirittura su di noi la sentenza di morte, per imparare a non riporre fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. Da quella morte però Egli ci ha liberato e ci libererà per la speranza che abbiamo riposto in Lui, che ci libererà ancora. Grazie alla vostra cooperazione nella preghiera per noi, affinché per il favore divino, ottenutoci da molte persone, siano rese grazie per noi da parte di molti. Allora, qui Paolo comincia a dare spazio a ricordi personali, recenti. Dal tenore del testo pare che il rischio corso da Paolo in Asia Minore sia stato un rischio tremendo, tanto da mettere in pericolo la sua stessa vita. Paolo non entra nei particolari della vicenda, Possiamo solo notare che parla al plurale, non sappiamo se è un plurale maiestatis, oppure un plurale modestie, come a volte si usava nella retorica, o che invece voglia conglobare in questa grave sentenza di morte che è andata al di là delle sue forze, delle loro forze, sì da dubitare anche della vita, il buon Timoteo, che è il co-redattore di questa lettera. Resta oscura la causa di questo pericolo. Qualcuno dice, potete andare a aprire, grazie, tira su cose, schiaccia, scusate, ci sono altri che arrivano, allora ecco, tira su, bravissimo, e apri solo la porta, grazie. Allora, qualcuno dice che Paolo abbia avuto una gravissima malattia che lo abbia portato in fin di vita, altri invece parlano del tentativo di linciaggio che egli ha subito ad Efeso, di cui si parla in Atti 19 e forse in Atti anche in Prima Corinti 15:32. Altri ancora pensano alla sua detenzione in carcere ad Efeso, di cui parla nella lettera ai Filippesi. Efeso era la metropoli più importante della provincia romana dell'Asia. Comunque sia, Paolo intende qui offrire una testimonianza di fede sull'intervento liberatore di Dio. Rilegge alla luce della fede le sue sofferenze passate come un insegnamento divino a non confidare in se stesso, ma a confidare soltanto in Dio. E dice: abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte per imparare a non riporre fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. Ecco, Paolo dice tante volte: ci fidiamo di noi stessi, della nostra potenza fisica, della nostra salute, della nostra capacità di fare, no? Ma questa grossa prova gli ha fatto capire che tutti noi non dobbiamo porre fiducia in noi stessi, ma porre fiducia soltanto in Dio, porre fiducia soltanto in colui che risuscita dai morti. Ecco, da quella morte egli ci ha liberato e ci libererà, per la speranza che abbiamo riposto in lui, che ci libererà ancora. Quindi avere sempre fiducia in Dio che risuscita i morti. Salutiamo anche Enrico che è arrivato adesso. Avere fiducia in questo Dio che risuscita i morti. Qui c'è due sottolineature da fare. Primo, la resurrezione è il fondamento del cristianesimo, siamo sempre lì, eh? Noi siamo quello che siamo perché fondiamo tutta la nostra vita su Dio che vince la morte, su Dio che vince la malattia, su Dio che vince l'angoscia, la paura. E qui la forza, il fondamento, il kerigma della nostra fede. Secondo, qualche volta proprio nella tribolazione, nell'angoscia, nella prova, noi sperimentiamo che Dio è la nostra unica forza, che Dio è colui che è capace di rendere le nostre situazioni di debolezza situazioni di forza, che infonde la vita, perché è Dio della vita, perché è Dio della resurrezione. Ricordate nella prima lettera ai Corinti il lungo elogio dell'astenia, cioè della debolezza che faceva Paolo, quando diceva che quando sono debole è allora che sono forte, ed è per questo che io mi compiaccio, versetto 8, e per questo io mi compiaccio delle mie debolezze, perché quando sono debole è là che trionfa la potenza di Dio. Paolo attesta quindi questa dimensione che dovrebbe essere sempre di noi cristiani, di speranza, perché sappiamo che il male è già stato vinto, sappiamo che la vita ha trionfato sulla morte, sappiamo che l'amore trionferà sull'odio. Allora il cristiano è quello che anche in questi momenti tragici in cui vediamo guerre, tragedie, disastri climatici, ma soprattutto disastri portati dalla cattiveria umana, dalla sete di dominio, dall'odio umano, noi dobbiamo essere coloro che dicono: coraggio, alzate il capo, sta per arrivare la Pasqua, e la Pasqua ci dice la vittoria definitiva sul male. Noi siamo i protagonisti di un libro di storia in cui però sappiamo che la storia andrà a finire bene, no? Che la storia è a lieto fine. Ecco, allora il cristiano che ha già letto l'ultima pagina, che è quella della resurrezione di Cristo, è l'uomo della speranza sempre, è l'uomo della gioia sempre, è l'uomo che non si abbatte mai. Quindi cerchiamo anche in questa Pasqua che stiamo per vivere, di radicarci su questo. Questa Pasqua ci cambia la vita, questa Pasqua fa di noi uomini di ottimismo, uomini di speranza, uomini di fiducia, fa di noi uomini portatori di gioia in ogni circostanza. Quindi radichiamoci sulla Pasqua del Signore per cambiare vita ed essere uomini, creature nuove, come dice Paolo, in cui l'uomo vecchio è morto, è cessato e non esiste più. Paolo conclude raccomandando ai Corinti di collaborare alla sua salvezza mediante la preghiera. Sembra Papa Francesco che conclude tutti i suoi discorsi dicendo: pregate per me. Vedete, anche Paolo conclude questa sezione dicendo di aspettarsi dai Corinti un aiuto proprio attraverso la preghiera per lui e per Timoteo. La liberazione divina dalle prove future sarà un dono concreto di Dio che i fedeli hanno la possibilità di invocare a favore degli apostoli. Se già in passato Dio ha liberato dai pericoli Paolo e Timoteo, anche in futuro la preghiera della comunità cristiana potrà cooperare alla loro liberazione. Qui dovremo fare alcune considerazioni sulla preghiera di intercessione, no? È un argomento molto delicato, gli abbiamo dedicato nel corso sul dolore che ho finito, quello del lunedì sera, un'intera chiacchierata. Perché? Perché la preghiera cristiana si deve sempre muovere tra due paletti. Da una parte quello che dice Gesù quando afferma che è inutile che voi preghiate dicendo tante vane parole come fanno i pagani, perché il Padre vostro sa già quello di cui avete bisogno. Quindi è inutile la preghiera di intercessione. Dall'altra parte troviamo invece il pregate sempre, chiedete otterrete, chi bussa gli sarà aperto, cioè tutti quei versetti che ci invitano ad una preghiera di intercessione, che peraltro poi è comune nell'Antico Testamento. Pensate a Mosè, il grande intercessore, ai patriarchi, tutti i grandi intercessori, ma anche nel Nuovo Testamento, dove come qui gli apostoli spesso invitano a questa preghiera reciproca. Allora, che senso ha? Dobbiamo strappare a Dio le grazie perché Dio è un Dio cattivone che, se non siamo lì a rompergli le scatole, come dice la famosa parabola del giudice iniquo, vi ricordate, che dà soddisfazione alla povera vedova soltanto perché questa gli fa stalking in fondo, no? Cioè gli rompe talmente le scatole che oggi certamente dice basta, diamo giudizio verso questa povera vedova. Oppure che altro senso ha? Allora io dico che la preghiera di intercessione ha essenzialmente questi significati. Primo, Gesù ha detto: dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora, se i fratelli pregano uno per l'altro, si garantisce la presenza di Cristo in mezzo a loro. Quando noi diciamo l'un l'altro prega per me, è come dire affrettiamo la venuta del Signore in mezzo a noi, affrettiamo la presenza di Gesù in mezzo a noi, che ce lo ha garantito. Dove due o più persone si riuniscono e pregano, ecco, io sono in mezzo a loro. Secondo, la preghiera è sempre farsi carico del fratello, portare il fratello. Avevo prima, dove l'ho messa? Forse qua, sì. Ma mi è capitata per caso una bella icona che è descritta a Bose. Vedete dove c'è un vecchio monaco che porta sulle spalle il fratello. La volta scorsa ricordavamo come il verbo ferein, che vuol dire portare, nel Vangelo sia estremamente frequente. Gli portarono tanti ammalati, gli portarono i lebrosi, gli portarono gli indemoniati. A volte è soltanto un accompagnare, qualche volta è proprio un portare fisico. Pensate al paralitico che viene portato sulla barella e poi immesso nella casa di Cafarnao passando dal tetto. È sempre il verbo ferei, questo portare il fratello, che indica sempre una relazione di intimità, perché sono io che porto i fardelli degli altri e gli altri si lasciano portare da me, accettano di essere amati da me. Quindi la preghiera di intercessione è un portarsi gli uni gli altri. Citavo un detto, una storiella dei padri del deserto. C'era Abba Bishoy del IV secolo, il quale si diceva avesse visioni e vedesse Gesù Cristo. E allora un gruppo di giovani monaci va da lui e gli dice: vogliamo anche noi vedere Gesù Cristo come lo vedi tu. E lui gli dice: sì sì fratelli, andate in questo punto particolare del deserto e lì vedrete Gesù Cristo. E allora questi fratelli monaci corrono gioiosi per andare a vedere Gesù Cristo, lungo la strada c'è un povero vecchio scalcagnato, mezzo rotto, debole, piangente, che li prega di portarli con loro, di essere caricato da qualcuno perché non ce la fa ad andare avanti, ma questi dicono abbi pazienza, abbiamo un'occasione unica della vita di andare a vedere Gesù Cristo, e corrono. Abba Bishoy, che passa per ultimo, no? Invece arriva lì, si prende questo vecchietto, se ne fa carico, se lo mette sulle spalle e arriva al punto che aveva dato come meta ai monaci, e in quel momento lì il peso di questo vecchietto si fa lieve, scompare, e Abba Bishoy dice Gesù Cristo era il fratello che noi abbiamo portato sulle spalle, o meglio che ho portato io, e quindi ne ho fatto esperienza, l'ho toccato, l'ho abbracciato, è stato su di me, mi ha protetto, mentre voi invece correvate dietro alle visioni. Ecco, questo è per il cristiano la preghiera di intercessione. E infine ricordiamoci bene che la preghiera sì può essere richiesta di miracolo, perché il Signore può fare sicuramente dei miracoli, ma che l'unico grande miracolo che il Signore fa per tutti e sempre è la morte e risurrezione del Figlio, questa morte in cui prende su di sé i mali del mondo e li distrugge nella sua risurrezione. Questo è il miracolo che Dio ci fa per sempre. E qualcuno mi ha mandato una mail recentemente dicendo ma sì, però noi siamo in una dimensione di dolore, qui ci fai solo guardare al paradiso. No, non ci faccio guardare solo al paradiso, primo perché Cristo ti cambia la vita nel dolore anche ora, anche ora, e lo abbiamo detto tante volte, ma anche perché, come dice San Pietro nella prima lettera, ricordatevi bene e siate sempre attenti a questo. Un giorno davanti a Dio è come mille anni, e mille anni sono davanti a Dio come un giorno. Cioè Dio è al di là dello spazio e del tempo, e anche la nostra breve tribolazione, come ci dirà Paolo, può diventare pegno di una gloria imperitura eterna. Il senso dello spazio e del tempo l'abbiamo noi umani, ma Dio, che è al di fuori dello spazio e del tempo, ha altri pensieri, altri progetti, altra dimensione. Ecco perché, mentre per esempio Matteo dice, no? Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro celeste vi darà le cose che chiedete. Luca, che è il teologo della preghiera, fa dire: se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà, non quello che chiedete, lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Cioè la vera grande preghiera di intercessione è chiedere che lo Spirito Santo ci riempia e ci renda capaci di amore nonostante il dolore, nonostante le sofferenze. Ecco questo il significato, no? Vero della preghiera reciproca. Quindi prima di tutto far venire Gesù presente in mezzo a noi, secondo farsi carico gli uni gli altri, e terzo invocare davvero il dono dello Spirito Santo. Dal versetto 12 dopo questo canto di lode iniziale che abbiamo vissuto, Paolo entra decisamente nell'argomento della difesa del suo apostolato in vista della riconciliazione con la comunità di Corinto. Deve quindi sgombrare il campo a malintesi, ad equivoci e incomprensioni, deve difendere il proprio operato dalle critiche e dalle accuse, deve spiegare delle decisioni a prima vista sconcertanti e soprattutto deve farsi capire. Non si accontenta che la sua immagine non sia offuscata da questa campagna denigratoria che è stata scatenata a Corinto dai suoi detrattori, no? Vuole di più. Dice che c'è sempre uno stretto legame tra predicatore e predicazione. Se si intacca la credibilità del predicatore, si intacca anche la veridicità di quello che lui annuncia. Cioè è molto difficile credere a uno che predica bene e razzola male. La grande difficoltà che molti fanno nell'approcciarsi alla Chiesa e che porta a dire Dio sì, Chiesa no, e che vedono negli scandali della Chiesa, ma non pensiamo sempre solo al Vaticano e al tal cardinale inquisito per malversazioni economiche o tal altro prelato per pedofilia. La Chiesa siamo tutti noi, siamo tutti noi. E allora ecco che il grande tema è proprio questo: quanto siamo credibili, quanto siamo luce del mondo, quanto siamo segno della carità di Dio, quanto siamo segno della misericordia di Dio. Tanti non credono perché dicono i cristiani sono peggio di noi, ecco, o perlomeno sono come noi, non si distinguono nell'amore. Certo, logicamente bisognerebbe sempre accettare il messaggio, se è veritiero, da qualunque parte venga, da un punto di vista della logica umana, ma dal punto di vista dell'emozione, del contatto. Voi sapete quanto è importante la persona. I santi erano affascinanti e facevano adepti e portavano folle dietro di sé, perché emanavano una serenità, un'autenticità, una bellezza, una forza d'animo veramente meravigliose, no? E tutti noi abbiamo conosciuto delle persone affascinanti che nella loro vita facevano risplendere la bellezza di Cristo, la bellezza del Vangelo. Ecco, Paolo a questo punto presenta una difesa personale e direi professionale. Ne fanno fede il richiamo alla sua coscienza, addirittura il ricorso al giuramento, in cui dice che lui è mai venuto meno ai suoi compiti di responsabilità, che lui è fiero di quello che ha fatto, ma non per vanagloria, ma solo per la fedeltà alla grazia dell'apostolato. Allora, in concreto, quali erano i capi di accusa che venivano mossi contro Paolo? Quali erano gli addebiti mossi alla sua persona? Primo, un comportamento privo di sincerità, privo di limpidezza. Cioè Paolo era accusato di agire secondo una logica egoistica, secondo una sapienza, diremmo noi, carnale, umana. Secondo, l'ambiguità delle sue lettere. Ci avevi promesso una visita alla comunità, ma poi non eri venuto. Terzo, un modo tirannico, o almeno paternalistico, di trattare i Corinti, quasi che i Corinti fossero dei minorenni. E allora come fidarsi di lui se in lui sono carenti le qualità del vero apostolo? Invece gli altri predicatori arrivati a Corinto si presentavano sicuri di sé, avevano manifestazioni carismatiche che li rendevano invidiati da tutti, e avevano anche delle lettere di invio da parte di altri cristiani che quasi ne volevano autentificare la missione. Di fronte a questi predicatori Paolo usciva fortemente sminuito. E allora leggiamo il brano, versetto 12. Questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della coscienza di esserci comportati nel mondo, e particolarmente verso di voi, con la santità e con la sincerità che vengono da Dio. Non vi scriviamo in maniera diversa da quello che potete leggere o comprendere. Spero che comprenderete sino alla fine, come ci avete già compreso in parte, che noi siamo il vostro vanto, come voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Con questa convinzione avevo deciso in un primo tempo di venire da voi perché riceveste una seconda grazia, e da voi passare in Macedonia per ritornare nuovamente dalla Macedonia in mezzo a voi ed avere da voi il commiato per la Giudea. Forse in questo progetto mi sono comportato con leggerezza, o quello che decido io lo decido secondo la carne, in maniera da dire allo stesso tempo sì sì e no no? Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no, in greco nai e u. Il figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano, Timoteo, non fu sì e no, ma in lui c'è stato solo il sì, e le realtà, e in realtà tutte le promesse di Dio in lui sono diventate sì, nai. Per questo sempre attraverso lui sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria, e è Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo, ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. Allora, l'apostolo inizia la sua difesa appellandosi alla testimonianza della sua coscienza, che lo assolve totalmente dalle accuse dei suoi detrattori. La sua condotta è sempre stata contrassegnata da semplicità, da purezza di intenzioni, da assoluta sincerità. Non ha seguito la logica del mondo, si è sempre lasciato guidare solo dalla grazia di Dio, che lo ha aperto a orizzonti nuovi nel segno scandaloso della Logos Staurou, cioè della parola della croce, della sapienza della croce di Cristo. Allo stesso modo, assolvendo se stesso, mette sotto processo i suoi avversari e si difende. Nelle mie lettere non c'è nessun doppio senso, nessuna riserva mentale, non ho secondi fini. Ingiustamente i miei avversari mi accusano di doppiezza e di astuzia nell'agire e nello scrivere, ma l'apostolo esprime la speranza che i corinti, che hanno compreso in parte che egli è autentico, lo comprendano fino in fondo. Avete visto questo gioco di parole del versetto 13. Paolo dice che i corinti sono il suo vanto di fronte al Signore, e nello stesso tempo che egli è il vanto dei corinti. Vi ho già detto molte volte che la parola vanto in Paolo non indica tanto il gloriarsi, voi dovete gloriarmi di me e io mi glorio di voi, ma il fondamento, cioè Paolo sa di essere il fondamento della Chiesa di Corinto, e Paolo sa che le sue comunità, le comunità da lui fondate, sono il fondamento del suo essere apostolo di fronte a Dio, sono quello che rende autentico il suo apostolato di fronte a Dio. Al versetto 12 vedete che si dice che il suo comportamento è sempre stato in santità e giustizia, è binomio molto comune nella Bibbia. Ai versetti 13-17 si dice che le sue epistole sono chiare, e così erano chiari i suoi progetti di viaggio. Versetto 16, qual era il progetto che aveva Paolo? Era da Efeso, dove sta scrivendo, di andare a Corinto, da Corinto salire in Macedonia, quindi di fare una prima visita ai Corinti, di evangelizzare la Macedonia, poi di tornare giù a Corinto e fare una seconda visita ai Corinti e di lì partire per rientrare a Gerusalemme. In realtà, che cosa è successo? È successo che Paolo da Efeso è andato a Corinto, qui c'è stato questo episodio dell'offensore, cioè dei suoi avversari lo hanno gravemente offeso, ha visto la comunità spaccata sulla sua persona, e allora è andato in Macedonia, ma ha deciso di non tornare a Corinto, perché vi avrebbe trovato una comunità ancora spaccata, ancora dilaniata, e soprattutto perché avrebbe dovuto trattare non con dolcezza questi figli, ma con la severità del padre verso i figli che sbagliano, e quindi non voleva dimostrarsi severo e forse anche divisivo all'interno della comunità. Gli altri vedono in questo fatto che Paolo non torna a Corinto quasi un tradimento, perché lo aveva promesso nella sua lettera. Allora direttamente dalla Macedonia va poi a Gerusalemme. I versetti 21-22, se vedete, sono di nuovo dei versetti di incipiente trinitarismo. Cioè, vedete che la dottrina della Santissima Trinità, soprattutto nelle lettere paoline, comincia a farsi chiara. È Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione mediante lo Spirito Santo. Quindi Padre, Figlio e Spirito che collaborano, perché sono una sola entità, perché sono un solo Dio, alla santificazione dei corinzi. Qui c'è un gioco di parole su cui dobbiamo fare un momentino attenzione. Vedete che il tema è il nai e l'un, il sì e il no, e a questo sì di Dio la comunità deve rispondere sì. Allora la parola sì è equivale a amen, io aderisco, io credo, io mi attacco. La radice ebraica è emunà, il verbo della fede, io mi appiccico, è addirittura il verbo che indica la cintura che aderisce all'addome di chi la porta. Ecco, proprio ci attacchiamo a Dio, questo Dio che è sempre sì, che è sempre fedele, che non cambia mai idea, tant'è vero che in Isaia 65:16 si legge Dio amen, un nome di Dio è amen, Dio è il sì. Poi nelle nostre Bibbie viene tradotto il Dio fedele, ma in realtà nel testo ebraico si dice Dio amen, e anche Gesù viene chiamato amen, l'amen di Dio. Pensate al testo dell'Apocalisse capitolo 3 versetto 14, all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: così parla l'amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione. Di fatto, per mezzo del Cristo, che è l'amen di Dio, Dio realizza pienamente le sue promesse e manifesta che in lui non c'è il sì e il no, ma c'è soltanto il sì, il nai. In questo testo Paolo rende l'ebraico amen con una parola greca, nai, che significa sì. Papa Francesco ha fatto una magnifica catechesi su questo doppio rapporto. Da una parte Dio è il sì, le sue promesse sono irrevocabili, la sua fedeltà è assoluta. Dall'altra parte noi siamo chiamati a dire l'amen a Dio. Dice il pontefice: il sì di Dio non si è dimezzato, non va tra un sì e un no, è sempre solo un sicuro sì. E a questo sì noi rispondiamo con il nostro sì, con il nostro amen. E così siamo sicuri nel sì di Dio. La fede non è primariamente azione umana, ma è dono gratuito di Dio che si radica nella sua fedeltà, nel suo sì, che ci fa comprendere come vivere la nostra esistenza amando Lui e i fratelli, nella certezza, e qui Paolo cita proprio Romani 11, scusate, Papa Francesco cita la lettera ai Romani al capitolo 11, versetto 29, nella certezza che i doni e la chiamata di Dio sono irreversibili, sono irreversibili, sono irrevocabili. Quindi di fronte dice il Papa, i contrasti nelle relazioni umane, spesso anche familiari, noi siamo portati a non perseverare nell'amore gratuito, che costa impegno e sacrificio. Dio invece non si stanca con noi, non si stanca mai di avere pazienza con noi, e la sua immensa misericordia ci precede sempre, ci viene incontro per primo, è assolutamente affidabile questo suo sì. Nell'evento della croce ci offre la misura del suo amore, che non calcola e non ha misura. San Paolo nella lettera a Tito scrive, capitolo 3, è apparsa la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini. E perché questo sì si rinnovi ogni giorno, e qui Papa cita questi versetti che abbiamo appena letto nella seconda ai Corinti, ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo, ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. È infatti lo Spirito che rende continuamente presente e vivo il sì di Dio in Gesù Cristo. Non c'è persona che non sia interpellata da questo amore fedele, capace di attendere anche quando continuiamo a rispondere con il no e con l'indurimento del nostro cuore. E sul sì fedele di Dio si innesta l'amen della Chiesa, che risuona in ogni azione della liturgia. Amen è la risposta della fede. Questo termine deriva dall'aman, che in ebraico e aramaico significa rendere stabile, consolidare, essere certo, dire la verità. Se guardiamo la scrittura, vediamo che questo amen è detto alla fine di tutti i salmi di benedizione e di lode, come per esempio il Salmo 41. Sia benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre per sempre, amen, amen. Oppure esprime adesione a Dio nel momento in cui il popolo di Dio ritorna pieno di gioia dall'esilio babilonese e dice il suo sì, il suo amen a Dio e alla sua legge. E qui Paolo ricorda, Francesco ricorda Neemia 8, in cui si narra che dopo il ritorno degli esuli da Babilonia, Esdra aprì il libro della legge in presenza di tutto il popolo. Esdra benedisse il Signore e tutto il popolo rispose amen, amen, alzando le mani. L'Apocalisse inizia con l'amen della Chiesa. A colui che ci ama e ci ha liberata dai nostri peccati, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli, amen. I primi versetti dell'Apocalisse. E l'Apocalisse chiude ancora con l'amen, amen, vieni Signore Gesù, al capitolo 22. Quindi Dio rinnova la sua fedeltà incollabile, il suo sì all'uomo, a ciascuno di noi, per donarci la sua consolazione in mezzo alle tempeste della vita. Questa fedeltà è richiesta a noi nella nostra fede, ma non è solo frutto di un impegno quotidiano, viene da Dio e si fonda sul sì di Cristo, che afferma mio cibo è fare la volontà del Padre. È in questo sì che dobbiamo entrare in questo sì di Cristo. Allora l'amen della nostra preghiera personale e comunitaria avvolgerà e trasformerà tutta la nostra vita, una vita di consolazione di Dio, una vita immersa nell'amore eterno ed incollabile. Andiamo avanti. C'è ancora tempo? Aspetta, guardo. Sì. Versetto 12. No, scusate. Siamo versetto 23, scusate. Allora, io chiamo a Dio testimone sulla mia vita, non solo che solo per risparmiarvi non sono più venuto a Corinto. Noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede, siamo invece collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete già salvi. È questo collaboratore della vostra gioia che è il motto di tanti vescovi. Se andate a vedere i motti dei vescovi, molti hanno scelto collaboratori della vostra gioia. Il vescovo, il pastore, l'amico, il catechista, il biblista, ecco, sono sempre non coloro che danno la gioia di Cristo, non coloro, la gioia di Cristo te la dà Dio, noi siamo collaboratori, lavoriamo insieme per questa gioia. Ritenni pertanto opportuno non venire di nuovo tra voi con tristezza, perché se io rattristo voi, chi mi rallegrerà se non colui che è stato da me rattristato? Perciò vi ho scritto in questi termini che voi sapete, per non dovere poi essere rattristato alla mia venuta da quelli che avrebbero dovuto rendermi lieto, persuaso come sono riguardo a voi che tutta la mia gioia è quella di tutti voi. Vi ho scritto in un momento di grande afflizione e col cuore angosciato, tra molte lacrime, però non per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'affetto immenso che ho per voi. Allora vedete, qui siamo alla commozione, eh? Questa è la lettera delle lacrime, vedremo dopo. Paolo per motivi teologici ha escluso ogni ombra di doppiezza, di insincerità, di volubilità e ci dice che non è andato a Corinto solo per ragioni di discrezione, per non dover prendere misure severe. Paolo sostiene a chi gli dice di essere un tiranno dei credenti, di essere solo un collaboratore della loro gioia, un collaboratore. E se fosse andato lì a prendere posizioni severe, la tristezza sarebbe stata duplice. Da una parte i corinti non avrebbero visto in lui la figura dell'apostolo della misericordia di Dio e dall'altra parte lui avrebbe respirato questo clima di peccato, di tristezza, di avversione che c'è nella comunità di Corinto. La tristezza sarebbe stata reciproca. Egli sarebbe stato rattristato proprio da quelli che avrebbero dovuto dargli gioia. E allora, ecco, la mia gioia è quella di tutti voi. Qui c'è veramente l'idea del corpo mistico, eh? Se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Se un membro è nella gioia, tutte le membra sono nella gioia. C'è quell'ecclesiologia paolina che viene poi esplicitata di più in altre lettere più ecclesiologiche, come per esempio la lettera agli Efesini. Paolo allora sostituisce la visita con una lettera scritta in un momento di grande afflizione, col cuore angosciato, tra molte lacrime. Ma noi in realtà non abbiamo questa lettera delle molte lacrime, eh? E vane sono state le ricerche per identificarlo. Allora tiriamo un momentino le somme sulle lettere perdute di Paolo. Cerchiamo di orientarci un po' di più. Le lettere che noi diciamo di San Paolo sono 13. Secondo però studi recenti, alcune di queste sarebbero pseudonime, cioè scritti dalla sua scuola. Alcune scritte sicuramente da lui, altri dai suoi discepoli, ma non c'è neanche tra gli studiosi concordanza su quali possano essere. L'unica cosa chiara è che di queste 13, 7 sono indiscutibilmente di Paolo. Tutti le attribuiscono concordemente a questo apostolo. Sono la prima Tessalonicesi, le due lettere ai Corinti, la lettera ai Galati, la lettera ai Romani, la lettera ai Filippesi e il biglietto a Filemone. Poi c'è quella ai Colossesi, dove la maggioranza dice che è di Paolo, però è ancora un pochettino in bilico. Però queste 7, prima Tessalonicesi, prima e seconda Corinti, Galati, Romani, Filippesi e Filemone, sono sicuramente paoline, e forse ce n'è un'ottava che è la lettera ai Colossesi. Ma Paolo ne ha scritte di più, e proprio da queste lettere concordemente riconosciute come sue si viene a sapere che almeno altre 3 non ci sono pervenute come scritti a sé stanti. Sono lettere perse. Anche qui i biblisti dicono: ma perse fino a un certo punto, perché alcuni dicono che queste lettere sarebbero poi state incorporate da lettere successive. Comunque cerchiamo di fare chiarezza. La più antica tra quelle che si suppongono perdute è citata in un passo della prima lettera ai Corinti. Se vi ricordate, al capitolo 5 si dice della prima lettera ai Corinti: nella lettera precedente vi ho scritto di non mescolarvi agli impudichi, non però agli impudichi di questo mondo o agli avari e ladri o idolatri, altrimenti dovreste uscire dal mondo. Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è impudico, avaro, idolatro, maldicente, ubriacone, ladro. Allora, se nella prima lettera ai Corinti dice che ha già scritto una lettera precedente, vuol dire che in realtà sarebbe la seconda, eh? Ma noi restiamo a dire che è la prima canonica, ma ce n'è un'altra prima. Qualcuno però dice che questa supposta lettera perduta sarebbe stata inserita da un redattore nella prima lettera ai Corinti, e precisamente si troverebbe al capitolo 6 versetti 1-11, nel capitolo 11 versetti 2-34 e nel capitolo 15. Ma è un'ipotesi tutta da dimostrare, eh? Quindi capitolo 6, capitolo 11, capitolo 15. Perché? Perché in questi brani noi vediamo trattarsi di questa distinzione paolina tra coloro che si dicono fratelli e coloro che non sono fratelli, e la diversità di giudizio che bisogna avere nei confronti di chi non è credente e la maggiore rigidità verso quelli che si dicono cristiani e poi si comportano da impudichi. Non vuole Paolo, in questi capitoli della prima lettera ai Corinti, che la comunità cristiana si confonda con il mondo fino a vivere gli stessi vizi del mondo, quindi invita a fare rigorosa pulizia in casa propria. Difatti, al capitolo ad esempio 6 versetti 9-11 dice: non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio, e tali eravate alcuni di voi, ma ora siete stati lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e dello Spirito Santo e dello Spirito del nostro Dio. Quindi vedete, è lo stesso tema di questa lettera perduta. Allora qualcuno dice: ma l'hanno smontata e l'hanno messa qui. Ma è un'ipotesi da dimostrare. In ogni caso,
Carlo, scusa,
sì?
Non puoi ripetere la citazione di questo che hai letto?
Che ho letto? È Prima Corinti, capitolo 6, versetti 9-11. Prima Corinti, capitolo 6, versetti 9-11. Che riprende il tema della prima lettera ai Corinti, perché Paolo dice, quando parla, scusate, della lettera perduta ai Corinti, perché Paolo, quando parla di questa lettera perduta al capitolo 5, dice: vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi agli impudichi, e fa un elenco che è poi uguale a quello che c'è nel capitolo 6. Dunque, la prima lettera perduta, per quanto ne possiamo sapere, esprimeva una seria preoccupazione pastorale circa la vita morale dei cristiani di Corinto. Quindi c'è questa prima lettera perduta. Poi c'è la prima lettera di Paolo ai Corinti canonica, quella che abbiamo meditato dall'inizio dell'anno fino a due giovedì fa, che sappiamo è stata scritta tra il 53 e il 57, qualcuno tira più verso il 53, qualcuno più verso il 57, ma in quegli anni lì. Poi c'è una terza lettera ai Corinti, che è la cosiddetta lettera delle molte lacrime, che è citata appunto nell'attuale seconda lettera ai Corinti. Vi ho scritto in un momento di grande afflizione, col cuore angosciato, tra molte lacrime, non per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'affetto immenso che ho per voi, e se me ne è dispiaciuto, perché vedo che quella lettera, anche se per breve tempo, vi ha rattristati, ora ne godo, dato che la tristezza vi ha portato a pentirvi, dirà poi Paolo al capitolo 7. Quindi vedete, ha scritto la cosiddetta lettera delle molte lacrime. In retroscena, lo sappiamo, Paolo ha inviato la prima lettera ai Corinti canonica, poi era andato a trovare la comunità di Corinto, ma aveva subito questa offesa da parte della comunità, o da parte di qualcuno della comunità, o da parte di questo gruppo di superapostoli o di catechisti itineranti, così con offese così gravi che se n'era tornato umiliato a Efeso e aveva scritto questa lettera delle molte lacrime, che fu certamente assai dura, ma anche risolutrice. Tant'è vero che al capitolo 7 dirà che Tito, mandato a Corinto, e che forse era stato l'illatore della lettera delle molte lacrime, ne ritornò dicendo che questo dissidio antipaolino si era risolto. Vedremo fra un po' al capitolo 7 che Paolo dice: Tito ci ha annunziato infatti il vostro desiderio, il vostro dolore, il vostro affetto per me. Anche qui si pone l'interrogativo: che cosa ne è stato di questa lettera dalle molte lacrime? È andata persa del tutto, oppure si trova attualmente incorporata in qualche lettera attuale? Effettivamente molti studiosi ritengono che questa lettera dalle molte lacrime sia almeno parzialmente conservata nei capitoli 10-13 dell'attuale seconda lettera ai Corinti, quando Paolo si preoccuperà, perché sembra strano, la prima parte Paolo si difende come un disperato, poi fa un discorso teologico molto bello, poi finisce di nuovo difendendosi come un disperato, preoccupato di disgiungere il proprio stile di vita da quello dei sedicenti superapostoli. Paolo si scaglierà contro di loro dicendo che sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si mascherano da apostoli di Cristo, ma rimprovera anche i Corinti e li accusa di sopportare facilmente chi vi riduce in schiavitù, chi vi divora, chi vi sfrutta, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia. In sostanza, molti dicono, questo è il tema della lettera perduta, della lettera delle molte lacrime. Quindi non è campata in aria l'ipotesi che i capitoli 10-13 della seconda lettera ai Corinti corrispondano almeno in parte a questa lettera delle molte lacrime. Anche per lo scorrere della lettera, vedremo appunto, prima parte Paolo si difende, grida la sua innocenza, eccetera, poi fa un discorso teologico bellissimo, poi conclude di nuovo difendendosi, accusando i suoi avversari, eccetera. Una, allora abbiamo la prima lettera perduta prima della prima lettera ai Corinti, abbiamo la prima lettera ai Corinti canonica, abbiamo la lettera delle molte lacrime, abbiamo la seconda lettera ai Corinti, che è scritta poco dopo della prima lettera ai Corinti, quindi tra il 54 e il 55, oppure verso gli inizi del 58, e poi abbiamo la lettera ai Laodicesi, che sarebbe la terza lettera perduta. La prima è quella scritta prima della prima dai Corinti, la seconda lettera delle molte lacrime, la terza la lettera ai Laodicesi. Come sappiamo che esistesse questa lettera ai Laodicesi? Paolo, quando scrive ai Colossesi, al capitolo 4, dice: quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che venga letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e anche voi leggete quella che io ho inviato ai Laodicesi. Vuol dire che ne ho inviata una ai Laodicesi, Ma nel canone del Nuovo Testamento noi non troviamo una lettera ai Laodicesi. C'è solo un testo apocrifo, che è però del secondo, terzo secolo, che è scritto in latino tra l'altro, e consiste praticamente in una ricopiatura di passi delle lettere canoniche. Qualcuno però si pone sempre la solita domanda, cioè: lo scritto di cui Paolo parla ai Colossesi, la lettera ai Laodicesi, è andato perduto oppure sussiste in altra forma in altri testi paolini? Già verso la metà del secondo secolo il buon Marcione, che è il primo che fa un canone, ma fa un canone eretico perché ci mette quello che piace a lui, dice che la lettera di Paolo ai Laodicesi in realtà sarebbe la lettera agli Efesini. Questo perché uno scambio di lettere tra Colossesi e Laodicesi è molto verosimile, perché le due città distano pochi chilometri una dall'altra, e quindi le lettere dovevano essere abbastanza simili, come sono per esempio la lettera ai Colossesi e la lettera agli Efesini, e allora probabilmente la lettera ai Laodicesi sarebbe quella agli Efesini. Non solo, le chiese di Colossi e di Laodicea non erano state fondate direttamente da Paolo, per cui egli poteva scrivere a ciascuna di loro con un tono più generico, più impersonale, senza parlare di fatti concreti delle comunità, perché conosceva meno queste comunità. Concludendo, le lettere perse di Paolo sono tre. Due di essi, come abbiamo visto, potrebbero essere confluite in altri testi dell'Apostolo, almeno in parte. L'unica che sembra veramente andata perduta è quella citata nella prima lettera ai Corinti, quella lettera precedente di cui nessuno finora ha saputo trovare delle tracce solide e vive. Ancora un piccolo qualche versetto, capitolo 2, versetto 5. Se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me soltanto, ma in parte almeno, senza volere esagerare, tutti voi. Per quel tale però è già sufficiente il castigo che gli è venuto dai più, cosicché voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore troppo forte. Vi esorto quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità. Anche per questo vi ho scritto, per vedere alla prova se siete veramente effettivamente obbedienti in tutto. A chi voi perdonate, perdono anch'io, perché quello che io ho perdonato, seppure ebbi qualcosa da perdonare, l'ho fatto per voi davanti a Cristo, per non cadere in balia di Satana, di cui non ignoriamo le macchinazioni. Giunto pertanto a Troade per annunciare il Vangelo di Cristo, sebbene la porta mi fosse aperta nel Signore, non ebbi pace nello spirito perché non vi trovai Tito mio fratello, perciò congedandomi da loro partì per la Macedonia. Allora, nei versetti 5-11 Paolo rievoca l'incidente che ha provocato la lettera delle lacrime e intende chiudere il caso triste e doloroso, e lo fa perdonando, mostrandosi magnanimo verso il colpevole. Dice che la penitenza che l'offensore merita è già stata espiata nel biasimo, nella riprovazione della comunità. Ora si impone l'esigenza del perdono e del conforto. Guardate che qui ci sono degli insegnamenti enormi, enormi. Concedere il perdono al colpevole perché non soccomba sotto un dolore troppo forte. Questa è una cosa che ci viene difficile da pensare, in una società in cui tendiamo sempre di più a dire pena massima e buttiamo via la chiave. No, vedete che qui Paolo dice che sì, c'è stato un delitto, c'è stata una cosa grave, ma sempre deve prevalere il perdono e il sostegno perché non soccomba l'offensore, il colpevole, di fronte a un dolore troppo forte. Perché se noi non perdoniamo, offriamo spazio al maligno. Il maligno si insinua tra di noi. Quando gli uomini si irrigidiscono nella contesa e nella divisione, diventano facile preda di colui che è il divisore per eccellenza, diaballo, il diavolo, colui che divide, sempre pronto a insidiare l'opera dell'evangelizzazione umana, seminando la discordia e l'odio degli animi. Con la scelta di abbandonare in modo repentino Troade, nonostante che ci fossero occasioni di grande evangelizzazione, Paolo dimostra l'affetto profondo che ha per la comunità di Corinto. E allora se n'è andato alla volta di Filippi in Macedonia, saltando il viaggio promesso alla comunità di Corinto, nella speranza che le relazioni con la comunità di Corinto vengano presto ristabilite in modo sereno, in modo definitivo. Insisterei un momentino ancora su questo perdono del colpevole. Devo dire che tante volte io mi trovo un po' in imbarazzo contro il pensiero che si diffonde talora anche nella Chiesa, di non dare mai la seconda opportunità, di troncare, di tagliare via. Paolo tutte le volte che esprime anche il tema dell'anatema, della scomunica, dice che la scomunica è sempre per il ravvedimento del colpevole, non è una condanna a morte. Ci deve essere sempre una seconda opportunità. Guardate, anche nella Chiesa finalmente lo scandalo della pedofilia ha portato a individuare dei colpevoli e a processarli senza se e senza ma. Ma qualche volta non ho mai sentito parole di recupero di queste persone, e non vorrei che venissero cacciate, allontanate per sempre dalla comunità ecclesiale, gli si conceda un cammino di recupero, un cammino di conversione. A nessuno può essere negato questo. Paolo lo dice chiaramente, altrimenti diamo infiltrazione al maligno e al divisore. Anche quelli che fanno le malversazioni economiche più gravi vengano sì condannati, ma il peccatore si cerchi di riprenderlo, di riabilitarlo, di convertirlo. C'è una Chiesa che è madre, deve essere madre sempre, anche quando i suoi figli sbagliano, anche quando i suoi figli peccano. Questo non vuol dire occultare il peccato, anzi i pontefici ultimi hanno insistito sulla denuncia chiara del peccato e sulla condanna del peccatore. Ma forse non ho mai sentito parole come queste di Paolo, di stategli vicino, aiutateli a convertirsi perché non abbia troppo dolore e quindi soccomba, come dice l'Apostolo. Io credo che la misericordia deve sempre prevalere su tutto. È nella logica mondana che noi buttiamo via la chiave e non diamo un'altra opportunità. Nella logica cristiana c'è sempre la possibilità di conversione, c'è sempre la possibilità di tornare al Signore nonostante il peccato più grave. Pensate a Gesù che è tradito da Pietro, che lo rinnega 3 volte, ma che è uscito fuori, pianse amaramente, e quando Gesù risorto compare gli dice di confermare i suoi fratelli nella fede, nonostante il tradimento. Vi ricordate Giovanni 21, Pietro mi ami tu, Pietro mi ami tu, Pietro mi ami tu, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Anche per Giuda c'era un perdono, ma Giuda non ha avuto questa capacità di capire che Dio perdona sempre, nonostante qualunque delitto. Non ha avuto questa fede in un Dio misericordioso che perdona sempre. E lì davvero il dolore è stato troppo forte e l'ha oppresso, come dice Paolo, e si è suicidato. Insomma, il grande invito è a sapere perdonare sempre. Questo, ripeto, non vuol dire non vedere il peccato. La denuncia del peccato deve essere fortissima, quante volte Paolo ci dice: non dovete essere empi, non dovete essere impudichi, non dovete essere avari, ladri, no? Soprattutto chi è fratello deve essere giudicato, ma poi anche questo fratello che sbaglia deve essere un fratello accompagnato dalla misericordia di Dio che gli viene manifestata da tutta la comunità. Mi fermo qui, i soliti 10 minuti, andatevi a prendere un caffè o a bere una bibita, quello che volete, fra una decina di minuti riprenderemo la nostra chiacchierata.
Grazie, allora.